Quello che ho pensato di meditare con voi è il tema della creazione, cercando di vedere che cosa abbiamo perso, cioè perché c'è bisogno di un cammino di conversione. Non mi fermerò tanto sul come, sui modi, poi stasera ci sarà la liturgia che ci aiuterà, ma perché abbiamo bisogno di questo cammino? Questo tema della creazione lo sto affrontando un po' con i catechisti, perché mi sembra che nella catechesi siamo debolissimi, cioè in realtà la fede la si perde non tanto sulla Pasqua, ma la si perde perché non si capisce più chi è l'uomo. Ma questo non è un tema solo catechetico, teologico, è proprio un tema esistenziale. E allora potremmo partire da questa questione, no? E da dove si vede che noi non siamo nella situazione del paradiso originale? Perché la Genesi ci dice, vi invito a leggere Genesi 1, Genesi 2, del peccato ne parleremo in maniera indiretta, cioè perché noi non siamo in una situazione paradisiaca? Che cosa ci manca? Perché noi non siamo felici? Perché l'uomo di oggi non ha quella gioia di camminare con Dio nel giardino, di sentire il suo cammino, no? E parto da un testo che non è la Bibbia, e lo sto usando come meditazione. Voi sapete che c'è questo particolarissimo autore, si chiama Chesterton, che è un convertito, e lui diceva che noi abbiamo perso lo stupore di essere vivi. Cioè noi non siamo più stupiti di essere vivi. E lui dice che fa capire che la fede è ritrovare lo stupore di essere generati, di avere la vita, scoprire che in fondo, lui si paragona a Robinson Crusoe, il famoso romanzo, cioè sta su un'isola e ha salvato alcuni oggetti, ha salvato il suo tempo, la sua vita. E in questo libro che si chiama Uomo Vivo, che è il suo libro più famoso, Man Alive, c'è uno che si chiama Innocent Smith, però perché è innocente come prima del peccato originale, è una storia particolare dove lui all'inizio sembra un ladro perché entra in un appartamento, cioè lo trovano che entra, e poi pian piano si scopre che quell'appartamento è casa sua e lui vuole rientrare e vedere la sua casa come se fosse la prima volta, come dire se io c'entrassi per la prima volta. Poi sembra che sia poligamo e si scopre che lui in realtà risposa sempre sua moglie, cioè in realtà torna sempre a celebrare il matrimonio. Pensate come se uno di voi si esclaustrasse ogni ora per ritornare il giorno dopo e dire ma che meraviglia il primo giorno che sono entrato al monastero dell'Agostiniano, no? Lui vuole riscoprire lo stupore della sua casa, cioè non lo stupore di un'altra vita, ma lo stupore di ciò che è, semplicemente di ciò che è la sua vita, no? E a un certo punto si scopre che ha una pistola, che ha sparato ad una persona senza uccidere, perché ha sparato apposta solo per fargli paura, e si scopre che questo qui era un filosofo nichilista che diceva a scuola ai ragazzi che tutto non serve a niente, che la vita è inutile, che c'è solo la morte, e allora lui dice, se tu credi questo, allora io ti uccido, e dinanzi alla paura quello dice, no ma io voglio vivere, cioè in realtà a me mi piace vivere, e allora lui dice, io non ti uccido solo se tu dici che ti piacciono le foglie, e ti piace anche le tende di plastica, cioè lui deve dire che gli piacciono tutte le cose che vede, anche la vasca dei pesci rossi deve dire che è bella, perché deve ritrovare il gusto di dire la bellezza delle cose che ci sono, no? Se ci pensate, la situazione è quella che poi è il peccato originale, cioè noi in realtà è come se avessimo una seconda natura, cioè noi siamo nella nostra natura, noi non abbiamo perso tutto il bene che abbiamo, però in fondo noi non stiamo bene nel bene che abbiamo. E appunto Pascal poi userà questa espressione, noi abbiamo una seconda natura che sentiamo che non è la nostra, cioè noi chiamiamo umano ciò che è il peccato, chiamiamo umano ciò che è la noia, diciamo sì ma io sono donna perché in fondo pettegolo, perché in fondo mi annoio, perché in fondo ce l'ho con quella sorella, e non diciamo io sono donna perché voglio bene, perché prego, perché pensate alla gente, sembra innaturale che una donna preghi, no? Cioè c'è come una seconda natura che dice ma come, pregare è la cosa più ovvia di questo mondo, Dio ti dà la vita, come fai a non pregare? E invece sembra strano uno che prega, Al posto di sembrare strano uno che non prega, che è la verità, cioè la cosa strana è che uno non ami, non preghi, non sia cristiano, non pensi che è una cosa bellissima farsi monaca o farsi prete, in realtà sembra strano che uno si fa monaca. Questo è il mistero della nostra seconda natura, cioè è entrato in questo peccato, è entrato nel mondo questo peccato originale, no? E come sapete Agostino è grande maestro di questo. Allora così, semplicemente vediamo alcuni aspetti della situazione originaria per capire perché Dio ci dà un'altra quaresima, per ricapire che Cristo è il vero uomo. Cioè noi in realtà facciamo una quaresima non per fare una cosa strana, non perché ci piace il sacrificio e siamo autoflagellanti, ma perché noi sentiamo di dover ritrovare la nostra vera natura, dobbiamo ritrovare qualcosa che abbiamo veramente perso. E vi metto qui dei testi che appunto sono dei testi di riflessione, e poi ogni tanto cito la scrittura su cui poi mediterete, insomma vi servono questi testi solo per far brillare. Allora, parto da questo testo di Agostino. Voi sapete che Agostino, in un passaggio molto interessante, nelle Confessioni, ha una domanda in fondo che è simile alla nostra, cioè la domanda non è cos'è Genesi 1, cos'è Genesi 2, cos'è il codice sacerdotale, il priester code, cose interessantissime, io sono biblista e le amo alla follia queste cose, ma poi la domanda seria è: ma Dio ci ha creato sì o no? Cioè, al di là della forma letteraria, ebraica, eccetera, la domanda vera, una domanda reale, è una domanda che riguarda la verità di ciò che Dio ha fatto e conseguentemente la verità di chi noi siamo, no? E la domanda di Agostino è molto simile alla domanda del bambino, la domanda nostra: ma l'anima ce l'abbiamo sì o no? Ma il peccato originale è vero? Ma il serpente è il diavolo? E chi è il diavolo? E Dio che cosa ha fatto? No? Se voi leggete questo testo poi con calma, Sant'Agostino dice: se io avessi dinanzi a me Mosè, io in fondo non gli chiederei spiegami l'aramaico, il greco, l'ebraico, gli chiederei: ma è vero che Dio ha fatto la mia carne? Cioè, è vero o non è vero? La mia domanda, la domanda di Agostino, la domanda dell'uomo, non è una domanda esegetica, è una domanda, se volete, teologica, esistenziale, spirituale, reale, no? Sapete che Agostino, c'è stato un periodo che era appunto manicheo, e quindi pensava che il peccato veniva dalla carne, cioè se lui era lussurioso era perché l'anima era buona e la carne lo spingeva, se lui era goloso, se lui era pigro era perché era la carne, quindi la carne, la materia, le sue mani, il suo naso, venivano da un dio, da un demiurgo, da un dio cattivo, no? E allora si domanda: ma la mia carne, i miei occhi, il mio sistema sanguigno, adesso scherzo, insomma esagero, non è che dice così, ma da dove viene? Cioè la mia vita viene da Dio? Io sono convinto che il mio corpo, la mia anima, la mia vocazione, eccetera, viene da Dio? Questo voglio sapere da Mosè, no? Per aprire la riflessione vorrei fare riferimento così a questo testo che mi è piaciuto tantissimo di Ajaj. Lui dice: in fondo la fede nella creazione ha due enormi valori anche proprio di evangelizzazione. Di prima cosa ci fa sconfiggere il fondamentalismo, cioè se io credo che Dio ha veramente creato il mondo, allora siccome Dio è onnipotente ed è creatore devo amare il mondo. Cioè che senso ha che io dico credo nel creatore ma poi mi fa schifo la mia sorella, mi fa schifo mia madre, non mi piace la carbonara, non mi piace la Nutella, non mi piace, cioè se Dio ha fatto le cose, non mi piace la musica, non mi piacciono i libri, cioè Dio è il creatore, se Dio è il creatore allora la sua creazione è bella. E pensate al fondamentalismo, noi l'abbiamo visto in maniera esplosiva con Bin Laden, no? Cioè Bin Laden diceva: io credo talmente nell'onnipotenza di Dio che odio gli americani. Cioè il fondamentalismo dice: mi basta Dio e non ho bisogno della Nutella, non ho bisogno della scienza, non ho bisogno dei libri, non ho bisogno della musica, non ho bisogno della liturgia, mi basta Dio. Perché devo imparare a cucinare bene? Perché devo imparare a perdonare una sorella? Perché questo è il fondamentalismo, cioè Dio contro il mondo. E Arjan ci fa questo esempio in questo testo, no? Immaginate Dante che passeggia per le strade di Roma, incontra un gruppo di ragazzi e questo gruppo di ragazzi dice: ah, lei è Dante, lei è il miglior poeta italiano, che bello, siamo fieri di lei. E Dante gli fa: ma voi avete mai letto qualche mio verso? Quali sono i versi che vi piacciono di più? E loro dicono: ma veramente non abbiamo letto nessuno. E lui dice: ma cosa vuol dire che allora mi chiamate poeta? Cioè, se io sono poeta perché vi piacciono i miei versi. E dice: se voi dite che Dio è creatore onnipotente, vuol dire che vi piace la creazione che lui ha fatto. Cioè, si vede che voi credete nel creatore perché amate la sua opera. Amate questo monastero, amate questi pezzi di parquet fatti di legno, amate questo piccolo pezzo alto medievale, amate... Cioè, uno vede Dio perché dice: beh, Dio è bravo. Se no, cosa vuol dire che Dio è creatore se non amo la sua creazione? Cioè, allora non è vero che Dio è il creatore e che è bravo, no? E quindi dice: la fede nella creazione è il grande antidoto contro il fondamentalismo. Io penso che noi, ecco, è un paradosso, no? Il digiuno della Quaresima non ci serve, ci serve paradossalmente ad amare di più la creazione, cioè non è un modo di disprezzare, ma anzi è privarci di una cosa per riconoscere il creatore e poi il giorno di Pasqua mangiare un buon dolce, mangiare per la sua lode qualcosa che è buono, che dire: ma che meraviglia che hai fatto questa cosa, no? E poi Ajax continua dicendo che la fede nella creazione è il grande antidoto contro l'agnosticismo. Come sapete, l'agnosticismo non è esattamente, è totalmente diverso dall'ateismo. L'ateismo è il rifiuto combattente di Dio, cioè è il dire Dio non esiste, no? Ed è un paradosso, come voi penso sapete bene, che gli atei, almeno quelli moderni, parlano sempre di Dio, cioè Odi Freddi parla di Dio più di me, cioè Odi Freddi, a posto di parlare di matematica, va in televisione a dire che Dio non esiste, cioè mentre io vado in televisione, non ci vado per fortuna, ma cioè un prete parla anche di altre cose, no? Lui parla sempre di Dio, che Dio non c'è, che non è vero, che Gesù, cioè gli atei combattono, no? Invece l'agnostico, che è più pericoloso per certi aspetti, è uno che dice: in fondo non si può sapere che Dio c'è o non c'è, tanto non cambia niente, cioè in realtà io ho la mia famiglia, ho i miei amici, ho il mio lavoro, cioè in fondo che cosa mi cambia se Dio c'è o non c'è, no? Quindi non lo so se c'è e non è neanche un problema, no? Fra l'altro poi ci torneremo, sapete che Darwin non era ateo ma era agnostico, cioè Darwin diceva: uno può essere tranquillamente prete, c'è proprio un suo testo, un prete anglicano, dice: Dio può aver creato il mondo che si sviluppa, cioè dalle leggi, dalla materia delle leggi, quindi Darwin non è per niente una prova contro l'ateismo. Darwin era agnostico, diceva, gli era morta una figlia che amava molto, eccetera, quindi diceva: ma c'è il male, io non riesco a capire se Dio c'è o non c'è, ma lui stesso diceva che ci poteva essere tranquillamente, cioè la sua teoria non inficiava assolutamente, no? E Ajax dice: se io amo veramente un altro invece, non è vero che Dio non conta niente. Pensate, se voi veramente vi volete bene come sorelle, ma uno può pensare che è una sorella che ama, che serve, di cui è amica, a cui l'aiuta nella sofferenza, nel peccato, né? Poi dopo finirà a diventare dei vermi, cioè dirà: io ti amo, ma tanto poi dopo tu non ci sarai più. Cioè, se io amo veramente qualcuno, io desidero Dio per lei, io desidero la sua eternità. Se io amo i miei parenti, se io prego, voi pregate sempre per Roma, per la Chiesa, per il Papa, ma noi possiamo pregare per Benedetto XVI e pensare che poi lui morirà e non ci sarà più, cioè noi più lo amiamo, più diciamo: beh, non è che adesso è finita la pensione, adesso vai in dimissione, poi dopo morire, poi basta, finito, cioè noi ti vogliamo bene e ti vogliamo avere in paradiso con noi. Cioè l'amore ti fa desiderare che Dio ci sia per l'altro. E mi ha colpito un testo, mi sono dimenticato di fotocopiarlo, l'ho riletto di recente, e su Comunio Sicari, questo famoso scrittore carmelitano dei Santi, ha fatto un testo bellissimo su la questione di Epicuro e la morte. Sapete che Epicuro diceva: se c'è la morte non è un problema, perché quando io ci sono non c'è la morte, quindi finché ci sono io non mi fa problema, quando c'è la morte non ci sono più io, quindi io non soffro, no? E Sigari gli rispondeva a distanza di millenni, a parte che questo non è vero perché ognuno di noi sente cosa vuol dire invecchiare, ma soprattutto il discorso di Epicuro è egoista, solipsista, cioè il problema non è la mia morte, il problema è la morte di colui che io amo. Cioè, se muore mio figlio per un papà, la morte c'è e io continuo a vivere. Cioè, non è la mia morte il problema. Ognuno di noi sarebbe disposto a morire purché viva la sua sorella. Cioè, voi sareste disposte a sacrificarvi nella vostra prima natura, nella seconda natura forse no, ma nella prima natura uno dice: io, se c'è o arriva qui un gruppo di terroristi, io mi immolo purché si salvi la mia sorella. Ma se la sorella muore lei... E questo il dramma, cioè io voglio che lei viva. E quindi l'agnosticismo è qualcosa di che non è vero per noi che amiamo. Cioè, se noi cominciamo ad amare seriamente l'altro, noi vogliamo che l'altro viva. E se volete, questo è ritrovare la nostra vera natura, cioè ritrovare la semplicità che credere è la cosa più umana che c'è. Non è una cosa disumana, strana, ma dentro la creazione l'uomo ha bisogno di ritrovare Dio perché ama l'altro. Allora, nei punti che seguirò adesso brevemente, ho messo qui una piccola nota metodologica, trovate questi fogli, vi servono anche per avere uno schema poi di quello che ho detto, così dopo questa premessa, proverò a fare un esperimento esegetico spirituale di questo tipo, cioè a leggere insieme Genesi 1 e 2, di solito si separano, e secondo me è un metodo un po' sbagliato, perché il Papa ci dice che c'è una lettura unitaria, canonica della scrittura, cioè se gli ebrei hanno messo il primo capitolo senza cancellare il secondo, perché noi dobbiamo leggere solo il primo o solo il secondo? Cioè, forse il metodo più intelligente oggi è quello di metterli insieme per capirne il loro valore esegetico, teologico e spirituale, no? Allora, parto da un punto, e Genesi ha un primo aspetto evidente che noi abbiamo perso, cioè se ci pensiamo è ciò che ci manca, che la Quaresima ci invita a ritrovare, ed è questo, che l'uomo e la donna, e quindi ognuno di voi, ognuno di noi, è la creatura più bella. Cioè la prova dell'esistenza di Dio, la creatura più bella sono io. Non è il tramonto, non è il sole, non è il mare, non è il Mediterraneo. Voi non vi perdete niente stando, certo, vi perdete le Seychelles, vi perdete, ma in fondo, cioè, avete la bellezza più grande dell'universo, che è un'altra donna. Se è vero che l'uomo è la creatura più bella. C'è chi va a vedere le Seychelles ma non ama nessuno, cioè c'ha il mare ma non ha l'amicizia, non ha l'uomo, non ha la donna, no? Genesi 1 lo dice mettendo l'uomo come l'ultima delle creature. Voi sapete che in Genesi 1, al sesto giorno, e lo riascolteremo la notte di Pasqua, il Papa Benedetto XVI ha sempre sottolineato che non c'è Pasqua senza la creazione, cioè nella veglia di Pasqua si legge prima Genesi 1 e poi la risurrezione, perché se Dio non è il creatore, Cristo non è il redentore. Cioè creazione e redenzione sono due nessi indissolubili. Noi abbiamo perso il primo punto, per cui non voi, ma nel nostro mondo abbiamo perso il primo punto e quindi non capiamo la risurrezione, non capiamo che Gesù è figlio di Dio. Se Dio non c'è, come fa Gesù a essere figlio di Dio? Cioè la gente non è che non crede in Gesù perché è un rabbino, perché siccome non crede in Dio è chiaro che Gesù non è Dio, perché tanto Dio non c'è. Allora nel Genesi 1 è l'ultima creatura... Poi ci torneremo, addirittura sono prima gli animali, nel sesto giorno sono prima gli animali selvatici, poi gli animali domestici, il canarino, il pappagallo, il gatto, il cane, poi c'è l'uomo come la creatura più bella. Poi andate pochi versetti dopo e l'uomo è invece la prima creatura, cioè si fa prima l'uomo, poi le piante, poi gli animali e poi la donna. Quindi è piante, animali, uomo, uomo, piante, animali. Già questo fa capire che Genesi non è un testo da prendere come un trattato di botanica, di biologia, di evoluzione, perché altrimenti avrebbero cancellato, cioè è un errore così evidente. In realtà sono due modi complementari di dire la meraviglia, cioè l'ultima cosa è la cosa più bella. Pensate a degli esempi così, anche molto semplici, no? Di solito, per esempio, quando io mangio, non in Quaresima, ma poi se c'è la pizza, se c'è un punto dove c'è la mozzarella, il parmigiano, il pomodoro, io lo lascio per ultimo, cioè la parte più buona si mette per ultima, perché è la cosa più buona. A volte quando si fa un regalo a un bambino, pensate alle vostre sorelle che hanno dei figli, eccetera, il bambino chiede una cosa, allora si fa l'ultimo pacchetto, è quello dove c'è la cosa che vuole il bambino. Il primo pacchetto si regala un libro perché il bambino deve studiare, il secondo pacchetto si fa un maglione, una sciarpa, le scarpe. Io da bambino dicevo a mia mamma, io voglio i modellini, cioè tu il maglione sei obbligato a comprarlo perché sei mia madre, quindi non mi regali un maglione, quello è un tuo obbligo comprarlo. Io voglio i modellini, cioè il regalo è l'ultima cosa, no? Pensate anche nella confessione, a volte avviene che il peccato più grave viene detto per ultimo, cioè viene una donna, dice ma sono un po' così nervosa, poi parlo male della suocera, poi se il prete non fa subito la morale, poi dice signora ma ancora qualcosa da dire, e dice beh veramente sto tradendo mio marito da 7 anni, cioè la cosa più grossa anche nella confessione, noi diciamo per ultima, perché le cose grandi, importanti, sono le ultime. Alla Genesi dice, ci credi che tu, che non so, la tua sorella è più bella di Andromeda, è più bella di Sirio, è più bella della Via Lattea, è più bella delle Seychelles, è più bella del Mediterraneo, cioè questo è quello che noi non crediamo. Cioè la nostra seconda natura, il peccato, si vede dal fatto che noi non riconosciamo più nella nostra sorella la più bella delle creature. E diciamo, mi manca il mare. Il secondo capitolo dice in maniera contraria, cioè la prima cosa è lo stesso, la prima cosa è la più importante. Se voi vi ho messo qui il testo di Efesini 1.4 dice, Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo, cioè in realtà Sirio e Andromeda sono state create per arrivare a noi. Cioè, noi siamo stati pensati prima di Sirio Andromeda, prima del Big Bang, prima delle Seychelles, prima dell'ossigeno, dell'idrogeno. Quei 14 miliardi di anni che sono l'evoluzione sono stati in realtà pensati da Dio per arrivare a noi, perché il primo pensiero dell'uomo, di Dio, è l'uomo. E di nuovo è un modo straordinario di dire questo, no? Cioè che a volte avviene così, no? Cioè vi viene in mente, pensate appunto una vostra sorella che aspetta un bambino, ve lo deve dire subito, cioè vi viene qua, vi telefona, vi pensate quando avete avuto la vocazione che lo volevate dire, cioè avevate paura, ma insieme, cioè le cose importanti sono le prime cose che noi diciamo, non riempiamo l'altro di stupidaggini, cioè noi diciamo o per ultimo o per prima la cosa più importante. E allora Genesi 1 e Genesi 2 dicono in due maniere diverse ciò che dovrebbe essere naturale e che invece non lo è più. Se io guardo, pensate già a livello, la meraviglia del mio occhio, cioè come fa a vedere i colori, come fa a, più che un computer, più che una macchina fotografica, cioè io vedo. Paolucci, il direttore dei Musei Vaticani, parlando di Caravaggio, raccontava che Velázquez ha visto il cavallo della conversione di San Paolo, non aveva niente dei nostri telefonini, eccetera. Dopo un po' di anni in Spagna lo ha ridipinto esattamente con gli stessi colori, perché il suo occhio lo aveva fotografato, cioè sapeva vedere la bellezza. Come facciamo noi ad avere l'occhio? Cioè ci stupiamo del nostro occhio. E pensate a livello spirituale, cioè lo stupore del nostro cuore, della nostra capacità di amare. Noi siamo veramente il pensiero originario di Dio. E qui avete un testo di von Balthasar che è veramente molto bello. Dice così, vi leggo solo le prime righe. Tu senti il tempo e questo cuore non senti? Percepisci la corrente di grazia che ti compenetra col suo rosso colore e calore e non ti accorgi quanto sei amato? Cerchi una prova e sei tu stesso la prova. Per me questa frase è meravigliosa, cioè cerchi una prova dell'esistenza di Dio, potremmo dire, ma sei tu la prova, cioè tu perché la vai a cercare da un'altra parte? Cioè se ti guardi, cioè tu sei la prova che Dio esiste. Sei tu, se volete, come noi non vediamo la bellezza della sorella o della, di Benedetto XVI, cioè noi a volte non vediamo la nostra bellezza, cioè noi che poi siamo pure orgogliosi, che ci arrabbiamo se un altro ci critica, se un'altra sorella non capisce, però poi in realtà siamo i primi che non ci stimiamo. Cioè, se noi siamo creature di Dio, noi dobbiamo apprezzare noi stessi, non dobbiamo solo apprezzare l'altro. La vera nostra natura è dire: io mi apprezzo non perché sono orgogliosa, non perché sono saccente, non perché sono, ma perché umilmente riconosco che Dio mi ha dato questo corpo, questa vita, cioè Dio mi ha fatto. Ecco, cos'è la Quaresima, se volete, no? Lo rileggo in chiave spirituale, è ritrovare questa nostra bellezza, piacerci come create da Dio, amare l'altra sorella, amare questa Chiesa, amare questo mondo come creato da Dio, con tutti i suoi peccati che ci sono, chiaramente, perché anche la sorella ha la seconda natura e quindi non è solo bella, ma è anche nel peccato, chiaramente, no? Ma però alla radice c'è una bontà originaria. Genesi 1 e 2 dice però allo stesso modo, secondo punto, che questo uomo, questa donna così straordinariamente belli, molto buoni, come dice Genesi 1, no? Se volete meditare, prendete Genesi 1, creò l'uomo, era molto, vide che era molto buono, no? Ci sentiamo noi molto buoni, sentiamo le sorelle molto buone, sentiamo la nostra famiglia di origine molto buona, cioè sappiamo vedere la bontà di Dio, o la Quaresima ci può aiutare a riscoprire questa bontà. Questa bontà è fatta di materia, punto secondo, cioè l'uomo e la donna creati non sono puri spiriti, non sono angeli, ma sono fatti di materia. E questa materia è buona, appunto il problema di Agostino, no? Cioè non è buono solo lo spirito, ma è buona la materia, la carne. Pensate che Genesi 1 lo dice dicendo che l'uomo appunto è creato il sesto giorno, cioè è creato insieme agli animali, non ha neanche un giorno solo per lui, cioè l'uomo è talmente animale, talmente bisognoso di materia, che non ha neanche un giorno, uno potrebbe dire facciamo nel quinto giorno gli animali, il sesto giorno Dio fece solo l'uomo. No, nel sesto giorno fa gli animali selvatici, quelli domestici e l'uomo, cioè li fa veramente insieme, no? Voi potreste dire di una sorella, potreste dire sei bellissima, ma potreste anche dirgli sei proprio una bestia, sei proprio un animale, cioè è vero che ognuno di noi ha bisogno, ha dei problemi esattamente come un animale, cioè si deve lavare, no? A volte non si lava, a volte ha bisogno di mangiare, è nervoso, c'ha mal di testa, c'ha un problema, perché siamo veramente fatti di materia, no? Ma questo essere fatti di materia è bello. Cioè, questa materia non è una cosa contro Dio. Il secondo capitolo lo dice in una maniera simile: Dio prese la polvere, plasmò dalla polvere l'uomo. Sapete che Adam non è un nome proprio, sono cose ovvie per voi, ma è un nome, se volete, dell'umanità, cioè fece, si potrebbe dire, Adam min Adama, Adam dall'Adama, Adam dalla terra, fece terrone dalla terra, cioè Adam vuol dire terrone, fece terroso dalla terra, fece fangoso dal fango, fece polveroso dalla polvere, no? Cioè noi siamo creati di terra e questa terra quindi è buona, cioè Dio l'ha usata per fare noi, no? L'immagine che forse già ve l'ho detta questa cosa, perché non, così, questa è una cosa che ogni tanto dico ma non mi ricordo, e io penso che uno capisce bene cosa vuol dire essere fatto di terra quando pensa appunto al cibo e al digiuno, quindi che ci fa pensare, no? Cioè Dio non è che ci ha fatto di terra solo quando siamo stati concepiti o quando è nato, ma Dio ci fa di terra ogni mattina che facciamo colazione. Cioè cosa vuol dire fare colazione? Prendere il latte e metterlo dentro, prendere i biscotti, cosa vuol dire prendere l'insalata, cosa vuol dire prendere la carne, prendere la pasta, il grano, il pane, vuol dire che noi per pregare dobbiamo mettere la terra dentro di noi, cioè dobbiamo impastare la polvere, cioè noi non siamo spiriti, ma Dio ci ricrea ogni giorno con la colazione, con il pranzo, con la cena, la merenda, i biscotti, la festa, cioè noi siamo talmente fatti di terra che il cibo ci ricorda che noi siamo ridonati ogni giorno, cioè la vita non l'abbiamo come una cosa che ci è stata data una volta per sempre, ma la vita ci viene ridonata a colazione, ci viene ridonata a pranzo, ci viene ridonata a cena, cioè se noi non cenassimo non potremmo cantare, non potreste fare la musica, l'arpa, la cetra, l'organo, le voci, cioè serve aver mangiato. Se voi non mangiate per 3 giorni, cioè non ce la fate più ad alzarvi, andare in coro, allora il cibo, cioè noi, è strano che noi non apprezziamo più il cibo, non apprezziamo il nostro corpo, non apprezziamo la materia, non apprezziamo, in realtà Genesi ci dice che la nostra prima natura, non la seconda, dovrebbe essere proprio quella di apprezzare la materia. Cioè scoprire che Dio ci ha fatto di insalata, di pomodori, di pasta asciutta, di dolci, e quindi saperli amare, saper riconoscere che quelle non sono cose, ma dentro i pomodori Dio mi sta dando la vita. Cioè io ricevo dalla colazione, ricevo da Dio nuovamente la vita, e quindi posso riaccorgermi che oggi Dio mi sta ridando la vita attraverso la materia che mi ridà perché io possa vivere, no? Pensate alla preghiera del pasto, no? Cosa che le famiglie non fanno più, no? Perché è importante la preghiera del pasto? Perché io mi accorgo che Dio mi sta regalando la vita, cioè, e ringrazio mia moglie, mio marito, ringrazio chi ha la cuoca che ha cucinato quel giorno, cioè dico, tu non mi hai fatto la carbonara, tu mi hai dato la vita, cioè che è più grande, cioè è chiaro che tu mi hai fatto la carbonara buona, già questo è tanto, ma tu mi stai aiutando a vivere, cioè mi stai dando la mia esistenza, non è io che vivo, ma sei tu che mi cucini, la mia esistenza, io vivo perché tu hai cucinato per me. E tu hai cucinato per me perché Dio ti ha dato la creazione perché possa mangiarla. E vi ho messo qui un testo che sono andato a cercare, e voi sapete che San Francesco è un paradosso, ma merita, San Francesco non era vegetariano, cioè San Francesco parlava agli uccelli e poi si mangiava le quaglie arrosto. Cioè è una cosa che va ricordata, cioè perché San Francesco mangiava la carne? Perché essere vegetariani, uno può anche essere vegetariano se gli piace più l'insalata, ma non è per rispetto della creazione. C'è un brano appunto su Natale, in cui capita Natale di venerdì, un frate, siccome è venerdì, Natale, non vuole digiunare, e lui dice no, tu devi mangiare la carne perché il Signore è nato, va spalmata sui muri la carne perché oggi è giorno di festa. Qui noi digiuneremo in Quaresima per arrivare a riconoscere a Pasqua che Dio ci dà la vita. Quando noi sentiamo fame, ci sentiamo meno forti, diciamo, ma allora avevo bisogno, allora una settimana fa, quando mi lamentavo che nessuno mi vuole bene, in realtà Dio mi stava dando la colazione, l'insalata, cioè mi stava amando, dandomi me stessa ogni giorno di nuovo, no? E anche questo ve l'ho già citato sicuramente, sapete che in Marco 7 si dice questa cosa straordinaria, che Gesù dichiarava mondi tutti gli alimenti, cioè siccome il male esce dall'uomo e non è il cibo che entra, il maiale eccetera, questa frase ha fatto la civiltà europea, cioè noi se non avessimo Marco 7, non avessimo Gesù, non avremmo le salsicce, non avremmo lo speck, non avremmo il vino, il passito di Pantelleria, cioè le radici culturali dell'Europa si vedono dalla cucina, nella nostra cucina si mangia tutto perché Cristo è il Signore, perché Lui ci ha fatto ricordare che il Dio Padre ha creato tutto e quindi si può mangiare qualsiasi alimento, no? Però terza cosa, questo uomo che è bellissimo in quanto fatto di carne, di materia, di insalata e così via, è anche bellissimo perché non è fatto solo di materia, ma ha un'anima, ha una natura spirituale, cioè è fatto per la lode di Dio, è fatto per essere una persona che prega, che ringrazia, che intercede, eccetera, no? Che vive in comunione. Genesi 1 lo dice usando l'immagine che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, questa frase misteriosa che il popolo ebraico ci annunzia, e poi sarà Cristo a spiegarci che la vera immagine di Dio è Lui e noi siamo stati fatti a immagine di Cristo, no? Ma Israele ha questa frase misteriosa, cioè solo l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Quindi ha qualcosa che non è semplicemente corporeo, perché Dio non ha una carne, ma l'uomo è immagine. Il secondo capitolo lo dice con questa espressione straordinaria che Dio mise un soffio, un suo spirito, un suo soffio, anche questa frase difficile da tradurre, che cosa volesse dire veramente l'autore di Genesi 2, lo si capisce solo leggendo tutta la Bibbia, no? Ma Genesi 1 e Genesi 2, qui è l'immagine, qui Dio mise nell'uomo il suo soffio vitale, mise una cosa che ce l'ha solo lui, cioè solo noi ce l'abbiamo, e noi dobbiamo essere felici di scoprire che noi abbiamo una cosa che il creato non ha, abbiamo una unicità che tutto il creato non può avere, no? Sapete che Michelangelo, qui vi ho messo alla fine poi tre immagini diverse, poi se ci sarà tempo ci arriviamo, Michelangelo fa una cosa diversa che è questo sfiorarsi di dita dell'uomo e di Dio, cioè si potrebbe dire che Michelangelo è il più grande esegeta di Genesi, più di Sojin, di Westermann, di Alonso Shaker, cioè lui fa un affresco, uno solo, ne fa due, perché quando bisogna spiegare una cosa bisogna dire una sola cosa, non è che fa o Genesi 1 o Genesi 2, lui fa quell'affresco delle dita che non è né l'immagine, perché Dio è vecchio e Adamo è giovane, né il soffio, cioè Gesù, Dio non sta soffiando, ma immagina che attraverso quello sfiorarsi di dita qualcosa che è di Dio passi in noi. Provate a dire che noi abbiamo Dio dentro di noi, cioè cosa vuol dire? Che Dio è passato dentro di noi, cioè che noi siamo veramente immagine di Dio. Uno dovrebbe dire, ecco, io vedo l'immagine di Dio vedendo la priora, vedendo la sorella, vedendo l'antifonaria, vedendo, cioè, qual è l'immagine di Dio qui dentro? È lei. Cioè lì vedo che c'è Dio presente dentro l'uomo, dentro la donna, no? E l'allora cardinale Ratzinger lo spiegava con una espressione secondo me semplicissima e verissima: l'anima è la capacità di avere relazione con Dio. Cioè che cos'è questa immagine, che cos'è questa anima, cos'è questo soffio, cos'è questo? Noi siamo l'unica creatura che non ha solo l'insalata, ma noi abbiamo la possibilità di, la necessità, non solo la possibilità, di avere relazione con Dio. Noi siamo relazione con Dio. Questo ci costituisce, cioè come l'insalata non è un'aggiunta, ma noi siamo insalata, così noi siamo relazione con Dio, noi siamo preghiera, noi siamo amore verso Dio, no? E noi per questo possiamo anche essere bestemmia, cioè nessuna scimmia può bestemmiare. La vera differenza fra l'uomo e l'animale è che nessun animale potrà mai pregare o potrà mai bestemmiare, cioè se voi date una botta in testa a un uomo vi morde, vi dà un calcio, se voi date una botta in testa a una scimmia vi morde. Ma l'uomo, oltre a darvi una botta in testa, potrebbe dire: maledetto tu che mi hai fatto avere questo qui, o Signore ti prego perdonalo. La scimmia non potrà mai dire, oltre a mordervi, ma perché mi hai fatto incontrare questo cacciatore, perché c'è questo che... Cioè la scimmia non ha una capacità di preghiera, non ha questa capacità relazionale. Non so se vi ho raccontato la mia meditazione è un po' irriverente, faccio degli esempi un po' così, che mi hanno raccontato questa storiella che ho applicato a questa cosa. Si racconta di un cacciatore che va dentro la savana e viene circondato dai leoni e capisce che i leoni stanno per mangiarselo, e allora prega e dice: Signore, fa sì che questi leoni abbiano sentimenti cristiani, ispira loro qualcosa. I leoni si inginocchiano e fanno: Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Cioè l'animale, quello che non potrà mai fare, è pregare per il cibo. L'uomo è animale come il leone perché mangia, ma l'uomo mangia pregando. È carina come cosa, è scema, ma è carina. Questo è l'uomo, no? L'uomo è questo essere, e la donna, che ha come al cuore della sua esistenza il rapporto con Dio. Qual è il problema della seconda natura? Che noi abbiamo perso la centralità di questa cosa, cioè noi abbiamo smesso di essere uomini e donne, non voi chiaramente, no? Ma viene un visitatore e dice che strane le suore che amano Dio, cioè ma stanno perdendo tempo, cioè al posto di dire ma che normali che sono, cioè no, è strano che una donna voglia pregare, no? Sapete che Sant'Ignazio dice che addirittura che noi siamo fatti per la lode di Dio, cioè l'essenza dell'uomo, se noi ponessimo la domanda perché è stato creato l'uomo, era la risposta giusta anche del Catechismo di San Pio X, l'uomo è stato creato per lodare Dio, cioè l'uomo è fatto per la lode di Dio, no? L'uomo è fatto ad maiorem Dei gloriam. Mi ha fatto vedere adesso che c'è il quadro di Sant'Ignazio che aveva portato qui le orfanelle, quindi c'entra anche Sant'Ignazio anche con questa casa, no? E in questo senso, qui manca il punto 4, non so perché, comunque il punto, c'è un punto 4, ah no, c'è, sta, eccolo qui, e l'uomo è fatto per Dio, il riposo del sabato, si capisce il grande valore del sabato, cioè pensate che il sabato è stato messo in Genesi 1, quando ancora non c'è Israele, cioè non c'è ancora Abramo, non c'è Isacco, Giacobbe, Mosè, non c'è, c'è il prima, cioè subito si dice che il culmine della creazione in realtà non è l'uomo ma il sabato. Qui un ulteriore, cioè potremmo dire che il culmine della creazione è l'uomo, ma in realtà l'uomo è il preculmine. Il culmine vero della creazione è il riposo, è la lode, è il godimento con Dio dell'esistenza, no? E si potrebbe dire così, cioè cos'è il settimo giorno? Il settimo giorno è un'immagine un po' antropomorfica, è Dio che si siede sulla poltrona dopo aver creato per sei giorni e fa la contemplazione che fate voi, cioè la vita contemplativa, cioè Dio dice come sono stato bravo, cioè adesso mi siedo e mi godo, guardo il creato, cioè guardo l'uomo, guardo come sono stato bravo a creare comunione fra me, Adamo ed Eva, cioè contempla lui per primo, noi contempliamo perché Dio per primo gode anche senza fare, cioè il culmine dell'universo non è fare, non è creare, ma il culmine dell'universo è godere di ciò che è stato creato, è godere di essere se stessi, è non fare niente il culmine dell'esistenza, è il paradiso non si fa niente, non si fa niente perché appunto non è bello aver fatto, ma è più bello e più importante essere felici di ciò che si fa. E qui mi viene in mente un esempio che prendo dalla mia storia familiare. Io avevo una mamma, che adesso è già in cielo con mio padre, che era di quelle madri iperattive, che faceva 3 miliardi di cose, cioè come forse alcune di voi, cioè non stanno mai fermi un attimo. Allora aveva 7 persone che avevano l'onomastico, lei doveva telefonare, aveva 7 malati, uno con il tumore, doveva portare la comunione a quello, aveva da fare i compiti col piccolo, doveva cucinare l'insalata, doveva fare questo, poi dopo doveva uscire, doveva fare la catechista, doveva preoccuparsi dei poveri, doveva rattoppare i calzini, doveva. Poi arrivava la sera, noi ragazzi avevamo giocato tutto il giorno e si lamentava, cioè diceva ma io ho fatto questo, non ho potuto leggere, non ho potuto, e io sto sempre qua. Noi figli la guardavamo e gli dicevamo, ah ma e chi te l'ha chiesto? Cioè ma non ti sai fermare, cioè perché non ti sai fermare? Cioè fermati tu, cioè non te lo devo. Perché lei non era capace di vivere il sabato, cioè non era capace di riposare. Lei accusava noi, era brava, adesso sto esagerando, dal cielo mi perdonerà. Cioè, no, però lei accusava noi che era sempre affaticata, ma in realtà era lei che non era capace di contemplare, di riposare, poi in realtà era pure capace, no? Ma il sabato è questa capacità di fermarsi. Dio Shabbat si riposò, per cui chiamò il giorno sabato, Shabbat, riposo, godimento, perché è vero che Dio è il creatore, ma Dio non è solo il creatore, Dio è l'amante, cioè Dio è il godente, Dio è colui che gode di ciò che esiste, non solo fa esistere. Per certi aspetti è più importante ancora la sua contemplazione, no? Pensate che, questo forse anche già l'ho detto, che il rito che la gente deprezza c'è nel primo capitolo di Genesi, cioè noi ci fidiamo ancora di Karl Barth che dice che una cosa è la fede, una cosa è il rito, e invece la Bibbia ci dice che il rito ci sta prima ancora della fede, cioè il rito è la prima cosa che, Genesi 1 nella Bibbia, la prima cosa che c'è è il rito. Quindi è la cosa più normale del mondo che voi abbiate le lodi, i vespri, la compieta, cioè senza rito non c'è, cioè il rito è il sostegno dell'universo. L'universo è stato creato con il sabato, non c'è l'universo senza il sabato, non c'è l'universo senza la preghiera liturgica, corale, la preghiera eucaristica, la preghiera... In Genesi 1,14 si dice addirittura ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo perché siano segni per le feste. Cioè l'autore sacerdotale, il Priester Codex di Genesi 1, dice che la luna è stata fatta perché il popolo ebraico sappia quando ci sarà la festa. Cioè in realtà la luna non è stata fatta solo per dire che bella è la luna, ma per poter imparare quando c'è la Pasqua. Il calendario lunare, come sapete, serve per stabilire quando è Pasqua, cioè la luna è stata creata da Dio perché così noi possiamo fare la Pasqua, per stabilire quando sarà il giorno di Pasqua. E pensate quanto, fra l'altro, l'Apocalisse, che già chiama domenica il giorno del Signore, e come dice Benedetto XVI, la domenica è una prova che Cristo è risorto. Cioè, quelli erano ebrei che il sabato si riposavano, come hanno fatto in un secondo a smettere di celebrare il sabato e cominciare a celebrare la domenica? Vuol dire che la domenica era successa una cosa talmente enorme che loro hanno trascurato il sabato, hanno spostato al giorno dopo il sabato la festa. Perché? Perché Cristo era risorto non di sabato ma nel primo giorno dopo il sabato, e quindi già Giovanni nell'Apocalisse fa capire chiaramente che i cristiani si uniscono di domenica. La domenica fin dall'inizio unisce tutte le comunità cristiane. Le comunità cristiane antiche celebravano tutta la domenica, anche se alcune avevano anche delle cose per il sabato, la parte giudeo-cristiana, no? Ma tutti la domenica si riunivano perché Cristo era risorto. Due ultime cose, l'ultima la facciamo più brevemente. L'uomo e la donna, e Dio ci ha creato anche per l'amore reciproco. Genesi, e noi ci dimentichiamo questo, cioè a noi sembra che l'amore reciproco sia una cosa in fondo accessoria, secondaria, la nostra seconda natura ci fa pensare che noi possiamo andare avanti anche se poi pettegoliamo, se abbiamo rancore, siamo arrabbiate, siamo stranite perché quello ha fatto questo. In realtà la nostra vera natura è essere persone amanti gli uni degli altri, no? E in Genesi si dice questa cosa, Dio vide che l'uomo era, primo capitolo si dice lo creò maschio e femmina, e gli disse siate fecondi, cioè notate che è evidente da Genesi 1, non è l'innamoramento ma è la famiglia, cioè oggi la gente pensa che l'amore sia l'innamoramento, in realtà in Genesi 1 il sostegno dell'universo è la famiglia, cioè fin dall'inizio l'uomo è creato per la famiglia, uomo, donna, bambino. E io dico anche ai catechisti, spiegate che questa cosa vi fa capire la fallacia di questa ideologia omosessuale, cioè un omosessuale nasce da un maschio e da una femmina, cioè è la cosa più ovvia di questo mondo, cioè perché ci sia un omosessuale, ci sono un'infinità di uomini e donne che sono amate per arrivare a te, e due maschi non faranno mai un bambino, due femmine non faranno mai un bambino, cioè la famiglia è normale, non è una cosa omofoba, non è una cosa contro di te, perché se non ci fosse questo tu non ci saresti, anzi è una cosa per te. Cioè la famiglia serve per te, se non ci fosse la famiglia tu non esisteresti, per questo tu devi dire che la famiglia è importante, cioè non è una cosa contro di te, è una cosa, anzi, infatti gli omosessuali seri, secondo me, non quelli che vanno in televisione, lo riconoscono, cioè io è chiaro che è giusto che un bambino abbia un padre e una madre, la cosa più normale di questo mondo. Se due maschi vogliono un bambino, è assurdo che prendano una donna indiana, la facciano fecondare, la usino come un armadio per far fecondare un bambino, ci mettono il frullatore, viene fuori il bambino. Questa è una cosa vergognosa, è il bambino, ha bisogno di un papà e una mamma, e vuole sapere chi è il suo padre, insomma, la cosa più normale di questo mondo. In Genesi 2 si dice in maniera diversa, si dice che Dio vide che l'uomo era solo. E notate, non è bene che l'uomo sia solo, no? Questa frase è una frase capitale, basterebbe per capire tutta l'esistenza, no? Perché noi siamo tristi? Perché noi non amiamo, cioè quando noi ci sentiamo soli, noi è come se sentissimo la maledizione di quella prima frase di Dio, tu non stai bene perché non stai amando. O non stai bene perché non ti senti amata, cioè perché l'amore è amare ed essere amati, no? Se tu sei sola non è bene, cioè avverti che non è un bene, avverti che la Quaresima è fatta per rimparare ad amare, rimparare a non essere soli, rimparare a vincere la solitudine, rimparare che si è uomini, donne e figli, no? E allora prese gli animali, li creò, ma l'uomo non trovò nessuno che gli fosse simile. Voi regalate ad una vedova un cagnolino, come fanno i nipoti, alla nonna gli regaliamo il gatto, così, ma in realtà lei è sempre sola, cioè una nonna che non ama, che non scopre la carità, la vedovanza come servizio, in realtà è sempre sola finché non ritrova l'amore. Non si può vivere senza amore, dice Genesi, no? Allora Dio trasse dalla costola, facendolo addormentare, sapete che costola in ebraico si dice tzela, ma tzela non è la costola semplicemente, ma è il lato. Cioè la donna è l'unico essere che è veramente di fianco all'uomo, cioè l'uomo e la donna non è come il cane che sta sotto, l'angelo che sta sopra, ma mi sta di fianco. C'è questo testo di questo ebreo diventato cristiano, neocatecumenale, poi ha lasciato il neocatecumenale, un personaggio, però che riprende la tradizione rabbinica, dice così: perché Dio plasmò dalla costola e non dalla testa? Per evitare che la donna dominasse l'uomo. Perché non dal piede? Per evitare che l'uomo la dominasse. Dalla costola, perché avessero pari dignità. La donna è colei che mi sta di fianco. E, se volete, è il grande dramma, cioè proprio perché mi sta di fianco, l'uomo, la donna sono il vero problema. Cioè se la donna, pensate a chi si sposa, ai consigli che date, cioè se una persona sbaglia marito ha rovinato la sua vita, cioè perché quello ti perfora la costola, cioè ti perfora l'esistenza, cioè tu c'hai l'esistenza rovinata. Mi ha colpito una frase di Baden Powell, il fondatore dello scautismo, eccetera, che è saccente come tutti gli scout, anzi il più saccente dei saccenti, io sono anche assistente scout, ma gli chiesero una volta: mi sa dire in 10 parole il segreto della felicità? E Baden Powell rispose da saccente: 10 parole sono troppe, ne bastano 4. Fai un buon matrimonio. Cioè se fai un cattivo matrimonio hai l'esistenza rovinata. Perché veramente l'amore è così decisivo della tua vita che lì ti giochi l'esistenza, no? E se ci pensate, noi comprendiamo oggi Genesi, perché uno potrebbe dire: ma allora i preti che non hanno la donna, ma allora le suore che non hanno l'uomo? In realtà Gesù ha interpretato questo testo fondando, se guardate in Marco sono subito uno dopo l'altro, così in Matteo, cioè lui fonda l'indissolubilità del matrimonio, cioè dice c'è un amore indissolubile, se tu ami una donna l'amerai per sempre, perché dal principio, Gesù è il grande interprete di Genesi, Gesù dice che Genesi è vero, dal principio Dio li creò maschio e femmina e saranno una sola cosa per sempre, e subito Gesù fonda la verginità e il celibato. Vi sono alcuni che sono stati, si sono resi eunuchi per il regno dei cieli, chi può capire capisca, perché il celibato e la verginità sono in realtà delle scelte comunionali, sono delle scelte di amore che sono una donazione totale esattamente quanto l'uomo e la donna. Sia perché innanzitutto è un amore sponsale, cioè la Quaresima serve a recuperare la fierezza di essere le spose di Cristo, cioè Cristo mi ama come la sua donna, Cristo è veramente colui che mi ama di amore fedele, indissolubile, e io lo amo come il mio uomo, cioè io do la mia vita per lui, do per la fecondità, per i figli, per la preghiera, eccetera. Ma oltre a questo c'è la vita comune, cioè noi viviamo questa la vostra verginità, la vivete come una custodia, come uno scudo anche la vita comune, cioè la vita comune è una prova ed anche un sostegno dove realmente si vive il non è bene essere soli, cioè siete sorelle che vivono insieme, no? E la Quaresima è un cammino di riscoperta di tutto quanto questo. E solo per finire, anche se siamo fuori tutti i tempi stabiliti, si potrebbe dire una parola solo su anche la creazione e la scienza, no? Voi sapete che in realtà Genesi ha demitizzato, non è un testo mitologico, Genesi è un testo demitizzato, vi ho messo qui un pezzo dell'epopea di Gilgamesh, cioè è evidente che l'autore ebraico conosce dei testi precedenti dove si usa la polvere, il fango, cioè si parla della donna, dell'uomo, ma lì intervengono tanti dei, per esempio la donna è vista come una prostituta, interviene una dea della forza, forza, una dea dell'intelligenza, un dio del pensiero. Israele conosce queste cose e ci toglie la parte mitologica, dice no, tutto viene da Dio. E togliendo dal mondo le varie divinità, apre la strada alla scienza. Cioè, in realtà Genesi dice che noi dobbiamo pregare, ma dobbiamo anche amare la concretezza della materia. E se voi guardate questa, l'ultima immagine che vi ho messo alla fine, è un'immagine dei teologi medievali, si vede Dio che crea con il compasso. Che cosa vuol dire? Che Dio è veramente Dio, ma Dio dà una legge alla materia. Cioè, quindi io, se amo Dio, posso anche studiare il compasso, studiare la regola del cerchio. Cioè, già il Medioevo sapeva che ci sono le cause prime e le cause seconde, che Dio è il creatore, ma Dio ha creato dando alla materia la possibilità di svilupparsi. Io devo essere fedele a Dio, ma essere fedele anche alla legge intrinseca della materia. E quindi a saper fare bene la carbonara, a saper studiare Galilei, a saper studiare le galassie, a imparare la musica, le tonalità, che hanno una loro legge interna. Cioè, non basta dire Dio per imparare a suonare bene la musica, io devo dire Dio e devo imparare bene il pentagramma, il tocco delle dita, il contralto, cioè devo imparare la cosa concreta che Dio ha fatto, no? Vedete nella prima immagine la chiara evidenza di Dio in Michelangelo, invece l'immagine di mezzo è un'immagine di Escher, che è un grande grafico, che fa i giorni della creazione ma si dimentica di metterci Dio. Io l'ho guardato, ho scritto un articolo su questa cosa, dicevo, ma che cosa manca qui? Cioè, lui non vede che Dio fa le acque. Disegna le acque, ma non c'è più Dio. Cioè, la Quaresima ci serve per scoprire che sono belle le acque, ma sono belle le acque perché Dio ha fatto le acque. Cioè, c'è Dio che ti dà le acque con una sua legge, no? Quindi se volete potete poi leggere dei testi su questo, no? E concludo a pagina 4 con due testi che ci fanno capire il rapporto. Quindi Dio realmente crea dal nulla l'origine, ma poi Dio crea sempre. Pensate cosa vuol dire che noi siamo stati pensati dal nulla, cioè Dio ci ha talmente dato la vita che ha fatto dal nulla, ha fatto la materia per arrivare a noi, e poi Dio ha seguito tutto il processo di questi 14 miliardi di anni perché arrivasse a esserci Andrea. Cioè lui voleva me, e quindi ha fatto tutto quanto per arrivare veramente alla mia esistenza, e ha dato una legge reale alla materia che si sviluppasse. E San Tommaso d'Aquino dice, appunto a pagina 4, fra le verità che i fedeli devono credere, la prima è quella di credere che esiste un solo Dio. Ma considerando che il nome di Dio non vuol dire altro che reggitore e provveditore di tutte le cose, crede davvero che Dio esiste solo chi crede che tutte le cose di questo mondo sono governate da Lui e tutte soggiacciono alla Sua provvidenza. Chi perciò credesse che tutte le cose sono frutto del caso, di fatto non crederebbe all'esistenza di Dio. Cioè, credere in Dio vuol dire credere che Darwin può tranquillamente avere ragione, ma è stato Dio a dare alla materia la possibilità di camminare in quella direzione. E Chesterton, per concludere con colui di cui abbiamo cominciato, diceva, stupendosi del fatto che il sole sorge ogni mattina, no? Può darsi che il sole sorga regolarmente perché non è mai stanco di sorgere. La sua routine può essere dovuta non ad una mancanza, ma a un eccesso di vitalità. I bambini hanno una vitalità esuberante, sono pieni di istintività e di entusiasmo. Per questo motivo vogliono sempre ripetere e non cambiare ciò che fanno. Può darsi che ogni mattino Dio dica fallo ancora al sole e ogni sera dica fallo ancora alla luna. Forse non è un'automatica necessità a rendere le margherite tutte uguali. Forse Dio crea ogni margherita separatamente, ma non si stanca mai di farlo. Noi siamo invecchiati perché abbiamo peccato e nostro Padre è più giovane di noi. Noi vediamo il sole e non ci stupiamo più, e lui invece ogni mattina gli dice sorgi di nuovo, cioè vieni, non lo fa solo perché lo deve fare, ma lo fa perché Dio vuole che lo faccia, lo fa perché c'è una legge, ma lo fa perché Dio vuole che il sole sorga a illuminare di nuovo la nostra giornata, no? Allora che cos'è perché allora concludiamo, no? Su cosa vi invito a meditare, no? Che noi abbiamo una natura un po' strana. noi non ci stupiamo più del fatto che il sole sorga, non ci stupiamo più del creato, no? E non ci stupiamo più di avere l'insalata a tavola, non ci stupiamo più di avere l'acqua, di avere l'aria, di avere delle sorelle, di sapere sperdonare. La Quaresima può essere, Dio l'ha pensata come un tempo per riscoprire che Dio è il Creatore e che Cristo è il Figlio mandato dal Creatore per salvare la creazione che Lui realmente ama. E quindi buona preghiera, buona meditazione, e pregate un po' per me e io lo faccio anche per voi.